che sia bianco, nero, lievitato, azimo, di forno industriale, fresco o a lunga conservazione, il pane è molto più di un alimento e basta. È una traccia della storia e della cultura dell'essere umano. È stato uno strumento politico, un simbolo religioso, uno specchio delle trasformazioni economiche della nostra civiltà. Ed è proprio il pane ad essere al centro del nostro dossier di questa settimana, che si apre in compagnia dell'autore di un saggio intitolato Storia del pane, un viaggio dall'Odissea alle guerre del XXI secolo, pubblicato nel 2024 da Il Saggio. Un libro che ci accompagna in un viaggio che attraversa millenni, dalla nascita della civiltà agricola fino alle tensioni geopolitiche del presente. Un viaggio che in parte proveremo a ripercorrere con il suo autore, Gabriele Rosso, che saluto. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Gabriele Rosso, lei è vice curatore della guida ai vini Slow Wine, scrive di cibo, di politica per diverse testate online, è membro del comitato di redazione della rivista di cultura gastronomica che si chiama L'Integrale. Gabriele Rosso, lei nel suo libro definisce il pane come un alimento simbolicamente sovraccarico. Ecco, c'è un eccesso di significati su questo alimento, significati religiosi, politici, antropologici, che hanno contribuito a renderlo centrale nella storia occidentale. Perché è avvenuto questo e perché nessun altro cibo sembra aver avuto un ruolo simile?
Beh, la spiegazione può sembrare anche un po' banale, però sostanzialmente questo sovraccarico di simbolismo non nasce sulle nuvole, ma nasce dalla quotidianità, cioè dal fatto che le farine e il pane già anticamente erano l'alimento principe della dieta quotidiana delle masse contadine, delle masse popolari, ed essendo l'alimento simbolo, l'alimento centrale della dieta quotidiana, diventano anche qualcosa che è facile sovraccaricare in modo simbolico, no? Basti pensare alla centralità che il pane assume ad esempio nella religione cristiana, così come in altre religioni, ma certo. Se parliamo ovviamente di Occidente, di mondo europeo in particolare, bisogna passare prima di tutto dal cristianesimo. Nel cristianesimo il pane assume una dimensione assolutamente centrale a livello teologico e simbolico, quindi semplicemente perché era ovunque, era presente tutti i giorni sulle tavole delle popolazioni di allora, insomma, di quando questa simbologia si inizia a sviluppare. E poi il gioco diventa quasi un circolo vizioso, proprio perché è presente sulla tavola di tutti i giorni in modo davvero centrale, in modo importante, assume un valore simbolico molto importante, e proprio perché assume un valore simbolico molto importante continua a rimanere sulle tavole quotidiane, continua a essere molto presente sulle tavole quotidiane. Quindi il meccanismo è un po' questo, che porta poi fino ai giorni nostri, perché insomma ha avuto questa centralità simbolica fino ai giorni nostri.
Tra l'altro mi viene in mente il testo di una canzone di Francesco De Gregori, La storia, che si conclude dicendo: siamo noi questo piatto di grano. E ovviamente sì, esatto. si intende anche il pane, no, da questo grano. Lei insiste molto, Gabriele Rosso, sull'impossibilità di individuare un vero atto di nascita del pane lievitato. Quanto questo enigma è dovuto alla mancanza di elementi storici precisi, o quanto invece è parte integrante del mito culturale che sta attorno al pane, per cui è impossibile, diciamo così, rintracciarne l'origine storica?
Ma io credo sia dovuto soprattutto a una nebulosità di fonti storiche quando si va Ovviamente molto indietro nel tempo. Sarebbe un po' la stessa domanda del dire chi ha inventato l'agricoltura. Noi sappiamo più o meno quando è nata l'agricoltura, ma se poi andassimo a spulciare anche le più recenti ricerche archeologiche sul tema, insomma, avremmo una quantità di dubbi non
Certo.
indifferente su dove collocare, sul quando collocare esattamente questo fenomeno. E per il pane è la stessa cosa, nel senso che è chiaro che la civiltà che ci ha restituito il maggior numero di fonti storiche sul pane lievitato, la prima civiltà che ce ne ha restituito in modo consistente è quella egizia, e quindi tendenzialmente collochiamo lì la nascita del pane in un'epoca non meglio definita, però almeno geograficamente riusciamo a metterlo lì. Dopodiché, anche qui, se andiamo un attimino ad approfondire le cose, sicuramente c'erano quelli che io chiamo dei protopani in epoche e in civiltà precedenti, e non è dato sapere se queste epoche e civiltà precedenti in qualche modo conoscessero già delle forme di pane lievitato più o meno casuale o voluto che potrebbero farci spostare un po' più indietro nel tempo la sua nascita. Quindi sicuramente la mancanza di fonti storiche è la ragione principale.
Perché questo interesse per il lievito? Cioè, che cosa succede quando si decide di aggiungere? Tra l'altro, che lievito era, lo sappiamo, abbiamo un'idea di come il pane diventi lievitato, in qualche modo, con quali sostanze lievitanti? Abbiamo qualche indizio su questo?
Beh, qui si complica molto la faccenda, nel senso che vabbè, chiaramente quella della lievitazione è una questione molto tecnica e quindi complica ulteriormente la questione. Quello che sappiamo è che all'epoca, insomma, della sua presunta nascita, non c'era una consapevolezza tecnico-scientifica su quelli che erano i meccanismi di lievitazione e quindi di fermentazione, cioè l'uomo non maneggiava questi fenomeni, questi meccanismi in senso tecnico-scientifico, ma in senso puramente esperienziale. Vedeva che delle robe si muovevano, fermentavano e prendevano vita in qualche modo, però non ne conosceva i meccanismi. Quindi è difficile, come dire, parlare di quali lieviti. Chiaramente erano dei fenomeni fermentativi che l'uomo osservava e che replicava, e potevano essere ottenuti in modo assolutamente naturale, perché lasciando, ad esempio, un impasto di farina e acqua all'aria si può vedere che prima o poi tendenzialmente parte una fermentazione, oppure, come molti hanno suggerito, si potevano utilizzare, e questa è una cosa che si è fatta fino a Medioevo inoltrato, e anzi fino a epoche anche più recenti, si potevano utilizzare le feci della produzione della birra, cioè gli scarti della produzione della birra, che era un liquido che aveva già in qualche modo fatto una
Fermentato.
fermentazione, permettevano di accelerare i processi fermentativi anche su una massa di farina e acqua, un impasto di farina e acqua, come era poi la base ovviamente del pane. Quindi non c'era consapevolezza, ma ci si
C'era una
arrivava in
pratica,
qualche
insomma,
modo.
tra l'altro gli egizi
Esatto.
producevano birra, mi sembra di ricordare
Esatto.
dai miei studi. Ma diciamo, i temi affrontati nel suo libro sono moltissimi. Uno dei più interessanti è forse che lei nel suo saggio riprende alcune tesi fortemente critiche sulla rivoluzione agricola, arrivando a suggerire anche che nella storia dell'umanità il pane possa aver addirittura contribuito alla nascita delle diseguaglianze.
Sì, è una tesi ovviamente contestata, in qualche modo discussa, perché è una tesi fortemente politica, se vogliamo, nel senso che è chiaro che in un sistema politico ed economico in cui i beni a disposizione per passatemi il termine, per sfangarla nella quotidianità, sono quelli ottenuti attraverso i meccanismi della caccia e della raccolta, e quindi è, come dire, una natura a disposizione di tutti. Il tema della proprietà privata o comunque della limitazione dell'accesso alle risorse non si pone. Quando si passa all'agricoltura, questo cambia,
certo.
Quindi cambia, e oltretutto l'agricoltura, soprattutto la cerealicoltura, permette l'accumulo di appunto nei magazzini zerrate alimentari consistenti. L'accumulo fa sì che ovviamente si creino le disuguaglianze e le ricchezze. Ma insomma, al di là di questo, è chiaro che in tutto ciò il pane ha avuto un ruolo importante, perché ovviamente discende dalla farina, e possedere, come dire, importanti quantità di cereali per produrre farina a un certo punto diventa il modo per in qualche modo creare una stratificazione sociale. Chi detiene il potere perché detiene le risorse alimentari, e le risorse alimentari a quell'epoca erano per lo più risorse cerealicole, e quindi chi aveva queste risorse aveva la possibilità di produrre o far produrre, insomma, molto pane, distribuire farina, vendere farina e distribuire farina per produrre pane. Quindi insomma è tutto molto più legato di quanto possa sembrare.
E tra l'altro lei parla anche delle rivolte per il pane che ci sono state nella storia, non lo so, ricordiamo, mi viene in mente durante la Rivoluzione Francese, anzi forse uno degli elementi scatenanti della Rivoluzione Francese, la protesta delle donne per il caro pane. Lei, diciamo, passa tutte le epoche storiche e arriva a parlare degli scenari geopolitici attuali, no? In relazione anche all'andamento borsistico a livello globale del grano. Possiamo ancora pensare al pane come un alimento neutro del nostro quotidiano, oppure è ormai impossibile separarlo dalle grandi tensioni economiche e politiche del nostro tempo? Abbiamo un minuto.
Ma il pane, secondo me, non è mai stato un alimento neutro, forse lo sta diventando oggi, ma lo sta diventando oggi perché in qualche modo il suo fortissimo valore simbolico si sta un po' stemperando, e l'abitudine al consumo del pane si sta abbassando molto. Cioè oggi consumiamo davvero un decimo del pane che consumavamo fino a 100-150 anni fa. E quindi è inevitabile che anche il valore simbolico, la perdita forse di rilevanza delle fedi religiose in alcuni contesti, aiuti a diminuirne l'importanza, la centralità. E quindi io credo che in realtà il pane si stia diventando più neutro, e si stia in qualche modo neutralizzando il suo potere, il suo fascino, la sua importanza in questi tempi più recenti, mentre in passato era un po' ovunque, era presente ovunque.
Allora io la ringrazio per questa chiacchierata, Gabriele Rosso, lo ricordo, autore di Storia del pane, un viaggio dall'Odissea alle guerre del XXI secolo, pubblicato per Il Saggiatore nel 2024. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi, a presto.